Questa è proprio, secondo me, ieri Sofia ne ha parlato, io non ne parliamo, ma secondo me non andrebbe aggiunto altro, perché è un argomento questo di cui o ne parla il CIDI come struttura e ne parla la politica, o se noi ce lo diciamo fra noi insegnanti dentro, pensando che questo abbia un qualche effetto a livello di mass media o a livello di a un livello stratificato migliaia di chilometri lontano dalle nostre possibilità e che non ascolta questo livello, non è un'illusione pia. Oltretutto è un argomento, secondo me, che meno se ne parla fra noi meglio è. Perché? Perché deprime, e, no, e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di deprimerci. Non abbiamo voce in capitolo, è legato a cose che ci passano sopra la testa ed è legato anche, noi spesso ce lo dimentichiamo, è legato al mondo della informazione. Che cosa fa notizia oggi in Italia? E allora perché ci stupiamo? Allora, ci rendiamo conto di che cosa fa notizia oggi in Italia, di cosa passa come notizia oggi, dell'incoerenza, dell'assurdità che sta filtrando a livello di mondo dell'informazione. Io ricordo qualche giorno fa un programma televisivo in cui veniva detto alle 9.40 che, per quanto riguarda Idico, che Andreotti aveva fatto una dichiarazione del genere. Comunque Andreotti condannato per mafia fino all'80 e poi non in galera, in quanto, e un ministro della Repubblica dopo 10 minuti nello stesso programma, ecco, è intervenuto dicendo che conferma stima e affetto per l'onorevole Andreotti. Secondo me, incoerenza con un programma televisivo dove nello stesso intervento un quarto d'ora prima c'era una frase del genere, bisogna tu risponda di perché. Non puoi dirlo, perché sennò un bambino piccolo dice: ma allora babbo, chi ha ragione? Quello che ha detto prima dei fatti o lui? Perché conferma stima? Affetto sono fatti suoi, ma la stima. Allora, se questo passa e non fa notizia questo, se arrivano lettere ai giornali, alla televisione, perché viene discusso del programma, perché non si discute mai nel merito di cosa fa notizia, di cos'è la notizia, di cos'è la veridicità? Allora, non mi stupisce che in era di video, di piccoli video, di messaggi SMS, in era di spezzettamento della comunicazione, faccia più notizia. I tanti, succedevano anche prima, ma fanno notizia oggi. Perché? Perché c'è un audience che quello vuol sentire. E allora, se noi ci illudessimo di essere una scuola normale in un paese normale, direi parliamone. Ma siccome secondo me non siamo in un paese normale, siamo un paese di grande crisi della democrazia, dei valori, sappiamo che cambiare la scuola è cambiare la scuola per cambiare questa società. Quindi se ci riferiamo a questa società, se ci riferiamo al mondo dei genitori, bene. Ma il mondo dei genitori, quando io faccio l'assemblea di mia prima, per esempio, la settimana scorsa, e mi dicono ai miei tempi, e questo i ragazzi a scuola non potevano farlo, quando loro si finiscono ai loro tempi, questa era la generazione in cui c'era ancora l'avviamento, in cui dopo le scuole medie si poteva smettere. E credo che siano pochi i genitori che vivono la realtà in cui io devo chiamare a casa per dire: guardi, in Toscana suo figlio nemmeno a 15 anni può andare in centro di formazione, perché la legge toscana dice che per 2 anni non c'è salesiani che tengano. Però mi dispiace che solo una legge regionale imponga questo, perché in altre regioni significa che fuori dalla scuola media ci può essere la coda di chi offre la formazione triennale che non è sparita. Per me doveva sparire, perché istruzione, istruzione, l'obbligo di istruzione si chiamavano obbligo di scuola, obbligo scolastico, non semplicemente istruzione, forse era più chiaro, perché se per istruzione poi si parla di formazione a 14 anni, è chiaro che non sono più d'accordo, perché per me quella non è istruzione. La formazione funziona bene quando si inserisce dopo la istruzione. Nei paesi un po' più ragionevoli, in Spagna non è... Poi ogni volta che dico questo c'è sempre qualcuno che dice: ma noi facciamo scuola, ma che non sto contestando la qualità, sto dicendo che se è surrogatoria dell'istruzione è un disastro, se invece si inserisce dopo l'istruzione come anello di congiunzione per il mondo del lavoro funziona. In Spagna la chiamano formazione occupazionale, perché è chiaro che interviene come anello fra l'istruzione e il mercato del lavoro, non al posto di, non insieme a, perché non c'è modo di lavorare insieme. Allora forse è meglio parlare d'altro. Cosa altro? Del successo scolastico. qual è l'unico modo per cui la scuola ad alto livello, a livello di opinione pubblica, possa difendersi senza che siamo noi a dircelo fra noi, che oltre di qui arriveremo a un chilometro di distanza come insegnante, poco oltre, se non il CIDI come voce nazionale, e lo ha già detto Sofia. Parlando del successo, parlando del fatto che una scuola si difende se riesce a far uscire ragazzi più istruiti, ragazzi che sono più capaci di inserirsi nel mondo e quindi anche nel mercato del lavoro. E dove sono i successi della scuola? Sono, secondo me sono alcuni, ci sono già sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un'accoglienza di extracomunitari da anni ed è esplosa nel mio istituto negli ultimi 5-6 anni, è triplicata di alunni stranieri che vengono in Italia senza sapere una parola italiana, eccetera, che con gli strumenti dell'autonomia riusciamo a inserirli. Non sono mai successi, se ci sono episodi di bullismo, non riguardano più, come era 10 anni fa, l'extracomunitario, riguardano i ragazzi nostri, perché è tutto un altro problema il bullismo rispetto alla ghettizzazione, tutto un altro problema, riguardano i ragazzi nostri e soprattutto quelli a cui non sappiamo dare un orizzonte di successo che non sia quello sancito dal fatto che io sono riconosciuto dai miei pari come uno soggetto forte. Allora, quando la relazione diventa simmetrica, quando non c'è più differenza di gerarchia dentro la scuola, ma siamo tutti allo stesso pari, quindi la simmetria è totale, come si fa a imporre un'autorità? Se non con l'arbitrio. Io sono il più forte, quindi tu mi ascolti. Fra ragazzi, che è la relazione simmetrica per eccellenza, funziona così. Io, i rappresentanti delle, non so se succede dappertutto, nel professionale succede, i rappresentanti di classe eletti dagli alunni nelle prime classi sono i pluriripetenti. Regolarmente vengono non a eletti i ragazzi più rappresentativi della classe, ma quelli che dopo un mese si ritirano perché sono sedicenni prima. Quelli che hanno atteggiamento di capo, perché è un ruolo che il ragazzo in quella maniera può assolvere, e non c'entra nulla che sia albanese o filippino, è proprio che non trovano nella scuola altra strada di successo che non quella legata all'imporsi con altri atteggiamenti e al proteggersi dal giudizio nel dire noi che siamo tutti uguali. Noi, e quindi in qualche caso viene emarginato il ragazzo PEI, il ragazzo che fa è diversamente abile, eccetera. Ma perché? Perché la differenza fa paura. La scuola è un luogo in cui deve vincere la sua battaglia se riesce a fare una scuola di qualità per tutti partendo dalle differenze, non nonostante le differenze, partendo dalle differenze. E quindi i ragazzi, l'inserimento dei ragazzi portatori di handicap, diversamente abili, i ragazzi stranieri. Per esempio la lettera che ha letto stamattina degli insegnanti, ha scritto al Ministero. A parte personalmente un insegnante in crisi che scrive al Ministero ha qualche problema davvero, perché secondo me può scrivere a chiunque meno che a un soggetto impersonale come il Ministero. Ma non sono per niente d'accordo. Ecco, io credo che dati alla mano noi potremmo dire davvero che la scuola per l'inserimento degli extracomunitari sta avendo un successo assolutamente impensabile. Ma perché? Perché punta su un inserimento che è quotidiano. La quotidianità della scuola è la sua forza. L'avere rapporti fissi, non si può litigare, ghettizzare un ragazzo se non per meccanismi patologici della classe. Se io con lui ci convivo a lungo, se quella è la classe di tutti, se non c'è qualcuno me lo tira fuori di classe per fargli il progettino speciale, ma se lui sta in quel contesto, allora il contesto della scuola è tipico della scuola e su quello bisogna puntare. E allora per puntare al successo, qui sarebbe un discorso lungo, ma secondo me bisogna ripensare al biennio 14-16 anni, che è fondamentale. Il governo e la politica non ha detto quello che poteva dire, poteva non tagliare i fondi per l'inserimento dei diversamente abili, poteva riparlare di organico funzionale, perché non si inventa niente a scuola con l'insegnante a 18 ore, tutti, perché non c'è modo di progettare. È inutile parlare di autonomia scolastica se l'insegnante fa tutto il suo orario in classe frontalmente e non può lavorare con un collega. Non è più un luogo di progettazione, è un luogo in cui tu fai il tuo lavoro di trasmettitore e poi ne esci. Quindi da un lato dicono grandi affermazioni di principio, dall'altro i fondi spariscono, tutti siamo a 18 ore e non si può più lavorare fra colleghi, che è gravissimo, che invece nella scuola di base può succedere. Succede ancora e dovrebbe essere da noi, secondo me, importato. È fondamentale che noi riusciamo a garantire successo non a tutti ma garantire la possibilità di successo proprio scommettendo sul fatto che dentro la scuola sappiamo raccogliere le esigenze dei ragazzi, partiamo dai loro bisogni, dai loro desideri e gli facciamo vedere che li risolvono attraverso la scuola, dentro la scuola, in quel contesto, in quella ambiente così particolare. Quello che non si deve fare è pensare di purtroppo succede, diceva prima Marina, di avere un atteggiamento che scarica la responsabilità sugli alunni. Perché è un fatto, sono sempre più deboli, vengono deboli dalla scuola media, poi la media lo dice all'elementare, alla fine si arriva al DNA dei genitori, con questo colpa a scendere. No, sono i nostri ragazzi questi, sono quelli con cui si deve lavorare. Io che siano più meno rigorosi, che abbiano un approccio mentale completamente diverso dal nostro, che abbiano un dominio facile su ciò che è bidimensionale, sulle mappe, sugli schermi, e difficile su ciò che è invece verticale, lo scavo, l'analisi, l'approfondimento, lo so, lo vedo tutti i giorni, tutti gli anni, ma che mi cambia? Quando me lo sono detto, è un alibi? Posso dire quindi preselezionateli prima? No, sono quelli che devo far camminare, devo portarli oltre, devo allargargli gli orizzonti, devo mostrargli l'orizzonte, non seppellirlo sotto il valore d'uso delle discipline, sotto una coltre di spendibilità immediata, perché non è quello che gli fa scoprire se stessi. Però è un problema di biennio unitario forte, di un elemento dell'obbligo, come diceva prima Caterina, che alleggerisca la scuola media dall'essere anello finale, che possa distendere i suoi programmi, perché continuano quei programmi ancora fino a 16 anni, però questa scuola da 14 a 16 anni, questo biennio unitario è uscito per legge in finanziaria, e già lì io mi chiedo come, perché ci stupiamo di cosa pensa il paese della scuola, quando le cose più importanti della scuola non vengono mai fatte con la legge per la scuola, ma sempre aggregate a finanziaria o roba del genere. Siamo sempre un appendice in qualche altra legge. Non c'è un dibattito sulla scuola, e poi ci stupiamo e poi i genitori o l'opinione pubblica pensi questo. Abbiamo elevato l'obbligo, non abbiamo ancora il biennio che tiene tutti. Non ce l'abbiamo materialmente, disciplinarmente. Se continuiamo a fare quello che facciamo nella nostra scuola, finisce che questi ragazzi sono parcheggiati per 2 anni dentro la scuola. Sarà la scuola a dire troviamo qualcosa da fargli fare perché in classe non ci stanno più, e quindi sarà un parcheggio con un progetto integrato volto all'espulsione. Non li buttiamo fuori malamente, li accompagniamo però in uscita dalla scuola. Non cambia niente. Noi bisogna garantirgli possibilità di successo, e vuol dire ripensare dall'interno i contenuti di questa scuola, e ancora questo purtroppo ha da avvenire.